E questa mattina appunto ritroviamo il nostro appuntamento classico del mercoledì con Massimiliano Tani, professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra. Buongiorno Max.
Buongiorno Magica, buongiorno Susanna e buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori.
Buongiorno Max. Allora partiamo proprio dalla questione del settore lattiero-caseario di cui abbiamo parlato poco fa. Come abbiamo detto, la Murray Goulburn aveva ridotto retrospettivamente i prezzi che avrebbe pagato ai produttori. Possiamo spiegare meglio su cosa si è basata questa decisione, ovvero cos'è questa clausola di recupero che loro chiamano un clawback, un esempio di clawback?
Ma è una clausola che consente appunto all'azienda, alla Murray Goulburn, di passare qualsiasi aggiustamento di prezzo che loro di cui loro hanno esperienza, direttamente sui loro produttori. Per cui se la Murray Goulburn si trova di fronte ad avere prezzi più bassi del latte, invece di incassare le perdite, può chiedere ai propri produttore di latte di aggiustare il prezzo a cui il latte era stato precedentemente venduto, e questo fa sì che i piccoli produttori, i piccoli e medi produttori si sono trovati con un'indicazione di prezzo all'inizio dell'anno, hanno fatto le loro scelte di investimento sulla base di questo prezzo, ma si sono poi ritrovati a metà percorso a dover ridare indietro soldi a questa azienda che ha deciso di far scendere il prezzo del latte in maniera consistente, perché da quanto ho capito l'accordo era inizialmente di circa $6 al chilo, siamo a 4,75, quindi la differenza di prezzo è notevole, e in parecchi casi, in parte dovuta appunto a condizioni climatiche in Australia degli ultimi tempi, queste piccole aziende si erano già indebitate per avere sufficiente mangime altri prodotti che aiutano la crescita di erbe e di altri prodotti per i loro allevamenti. Quindi da una parte appunto sono già aziende, piccole aziende che non sono molto floride, dall'altra si sono ritrovate con questo taglio sostanzioso dei loro proventi e hanno dovuto ridare indietro, hanno la richiesta di dover ridare indietro dei soldi, e quindi questo è quello che sta succedendo, ed è un contratto di natura commerciale, per cui non c'è niente che lo renda illegale in questo momento in Australia, tanto è vero che l'azienda concorrente di Murray Goulburn, vale a dire Fonterra, ha fatto esattamente la stessa cosa subito dopo l'annuncio di Murray Goulburn.
Da questo punto di vista, intanto il vice del primo ministro, ovvero Barnaby Joyce, ha accusato in un certo senso il governo del Victoria di non aver fornito gli aiuti che erano stati promessi agli allevatori con abbastanza tempestività. Sembra che effettivamente finora sia stato approvato soltanto uno degli allevatori che ha fatto richiesta di accedere a questi aiuti. Secondo te, allo stato attuale, il governo sta facendo comunque abbastanza, i governi, quello statale e quello anche federale, stanno facendo abbastanza per sostenere appunto gli allevatori?
Ma guarda, è abbastanza strana questa situazione del latte, data l'importanza di questo settore per l'Australia appunto dal punto di vista storico, ma anche proprio da un punto di vista di risonanza, perché bene o male tutte le famiglie ne fanno uso in un modo o nell'altro, per cui è abbastanza strana questa faccenda del fatto che ci sono degli aiuti a livello di governo federale, però sono gestiti dal governo statale, per cui ci possono essere rallentamenti, soprattutto queste diversità, per cui se tu se fai domanda nel Queensland, nel giro di poche settimane, 3 o 4 settimane, puoi avere i fondi nel Victoria e doppio questo. La cosa che sta cercando di fare il governo, più che andare in giro e tirare le orecchie ai manager delle compagnie che comprano il latte sul mercato, bisogna capire che stiano cercando di creare una specie di prezzo di riferimento del latte. In Australia non esiste un mercato di prodotti derivati come esiste per esempio per il grano oppure per lo zucchero, che effettivamente consentirebbe di avere meno incertezza sui prezzi del latte e soprattutto consentirebbe di rimuovere da una contrattazione tipo Murray Goulburn, piccolo produttore, quali sono il prezzo e le condizioni a cui il latte viene venduto. Per cui stanno cercando, direi, di fare qualche cosa proprio perché la situazione è veramente arrivata a livelli terribili per i piccoli produttori. Certo è che nell'immediato questi piccoli produttori le difficoltà ce l'hanno e non si è risolto assolutamente niente fino a questo momento, per cui anche se, come appunto Barnaby Joyce stava annunciando, si cerca di fare un indice del latte, per avere un prezzo di riferimento del latte a cui i piccoli produttori, ma anche le grandi aziende, possono fare riferimento, su cui possono essere costruiti contratti e non avere questo problema di clausole di clawback, questo impiegherà del tempo, perché appunto per avere un minimo livello di certezza bisogna avere una minima quantità di serie storiche su cui poter fare affidamento. Nell'immediato però la situazione è molto difficile e lì è dove o il governo statale o il governo federale devono cercare di avere aiuti immediati che non siano semplicemente di prestiti a tasso agevolato, ma proprio di aiutare in maniera più strutturale queste piccole imprese.
Peraltro, Max, prima citavi l'altro gigante del settore lattiero-caseario, Fonterra, che incontrerà il governo la settimana prossima, quindi torneremo sicuramente a parlare di questo argomento.
Ma intanto, Max, restiamo in Australia su un altro braccio di ferro, stavolta quello tra stati e governo federale sulla GST, la tassa sui beni e servizi. Secondo il primo ministro Malcolm Turnbull, stabilire un tetto minimo sulla percentuale di GST revenue che il governo federale ridistribuisce a stati e territori potrebbe risolvere alcune disparità che il sistema avrebbe generato negli anni. Innanzitutto, Max, spieghiamo, anche a beneficio di chi è arrivato di recente, come funziona allo stato attuale la GST.
Guarda, è abbastanza complicato come funziona, per cui allora, questo 10% che viene imposto sulla grande maggioranza dei beni e dei servizi che sono prodotti viene raccolto a livello federale e viene distribuito o ridistribuito agli stati sulla base della loro capacità di uno, raccogliere imposte, raccogliere denaro, e due, spendere questi soldi per servizi per i propri cittadini in maniera efficiente. Per cui generalmente se tu sei uno Stato che ha facilità a raccogliere tasse, diciamo così, aggiuntive, o perché per esempio hai prezzi di case molto elevate, ed è il caso del New South Wales oppure del Victoria, oppure perché ti sei ritrovato ad avere delle miniere, dei vantaggi dal punto di vista di risorse naturali, che era il caso del Western Australia, tu hai meno diritto a tenere i soldi che raccogli, che vengono raccolti con la GST nel tuo Stato. Per cui questo è, diciamo così, il lato A del disco GST. Il lato B invece ha a che fare con la spesa di questa GST, dove tu ricevi più soldi di quelli che raccogli con la GST se invece hai se sei efficiente a provvedere servizi, ma sei costretto, per le caratteristiche della popolazione che vive sul tuo territorio, a dare più servizi. Per cui, per esempio, se tu hai una popolazione giovane che ha bisogno magari di tanti servizi di educazione, tu spendi parecchi soldi per appunto accudire queste famiglie, e se lo fai in maniera efficiente hai la possibilità di ricevere più denaro di quello che raccogli in GST. Per cui c'è questo sistema molto complicato, molto burocratico, che viene calcolato costantemente, che finisce per far sì che stati che raccolgono più soldi per un motivo o per l'altro, quindi Western Australia, New South Wales e Victoria, fanno in qualche modo da sostegno a stati che magari devono spendere di più perché hanno popolazioni giovani, ma non hanno capacità di raccogliere denaro, tipo Queensland, Tasmania in modo particolare, e Sud Australia. Per cui questo, diciamo così, è come questa GST viene raccolta. Adesso, quando abbiamo avuto il mining boom, non era assolutamente un problema, però per il Western Australia, che si ritrova a raccogliere un dollaro di GST e di averne indietro soltanto 30 centesimi, perché ha anche altre possibilità di raccogliere soldi, perché è uno Stato tutto sommato molto efficiente, dice, ma insomma, io non vedo per quale motivo deve ricevere così poco, vorrei ricevere un qualche cosa tipo 70-75% di quello che do al governo centrale come GST. E la cosa abbastanza complicata complicata è che appunto ci sono parecchi senatori e deputati in posizioni molto elevate da parte del Partito Liberale che provengono dal Western Australia, mentre questo non succede per esempio per quanto riguarda la Tasmania, per cui è ben possibile che il governo appunto federale di Turnbull stia a sentire con un occhio e con un orecchio molto più attento quello che questi membri del governo o del Parlamento appunto dicono rispetto a quello che potrebbe essere una situazione, diciamo così, normale.
Insomma, i due lati del disco ce li hai raccontati, ma Max, secondo te l'idea appunto del primo ministro di stabilire un tetto minimo potrebbe effettivamente trovare una soluzione almeno parziale a questo problema, a queste disparità percepite o reali?
Ma guarda, quella è una scelta, se vuoi, di carattere politico, perché è già talmente complicata come funziona questa tassa e la ridistribuzione viene fatta in maniera cercando di mantenere un principio egualitario di capacità di raccogliere soldi e di spenderli, per cui il principio, se vuoi, esiste già. Il fatto di introdurre un minimo è semplicemente un contentino per aiutare forse amici di partito in un momento che si sta avvicinando alle elezioni, per cui non, diciamo così, la voce economica ti dice il principio è stato stabilito, non vedo per quale motivo deve essere cambiato, per cui qualsiasi tipo di cambiamento può essere visto come una decisione che ha poco a che fare con l'economia e invece ha molto più a che fare con problemi magari molto più spicci legati ad altri fattori.
Ma noi di economia parliamo questa mattina con Max Tani, professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra.
Max, andiamo ora in Europa. L'addio definitivo del Regno Unito all'UE potrebbe essere rinviato addirittura a fine 2019 a causa delle difficoltà da parte dell'amministrazione britannica di mettere in piedi l'apparato burocratico necessario per avviare la procedura di uscita. Che tipo di ripercussione ha avuto sui mercati finanziari questa notizia?
Ma ha avuto e continua ad avere ripercussioni di tutto sommato una Gran Bretagna che mai e poi mai pensava al risultato del referendum che poi si è verificato, per cui sono veramente impreparati rispetto alla scelta che è stata fatta, stanno cercando di fare del loro meglio nei tempi più veloci possibili per avere se non altro la struttura, e poi una volta creata la struttura dovranno cercare di capire come poter negoziare o in che posizione mettere la Gran Bretagna rispetto al resto d'Europa, che già gli ha detto che non può certamente avere la propria torta e mangiarsela, diciamo così. Per cui sarà veramente una negoziazione abbastanza lunga. Certo è che in questo momento la Gran Bretagna non ha ancora detto che non ha ancora, diciamo così, richiamato questo famoso articolo 50 che deve richiamare per avere 2 anni di transizione per uscire effettivamente dalla comunità, e questo fa sì che ci sia incertezza con notizie di giornali che ti dicono che le grandi banche si stanno preparando a lasciare la Gran Bretagna, che l'economia sta avendo più difficoltà perché la sterlina inglese è scesa di valore e questo ha alzato i costi delle aziende britanniche, costi che cominciano a essere passati agli elettori con aumenti che cominciano a essere settore trasporti, in parte settore energia, per cui tanta incertezza con nulla di fatto, se vuoi da un punto di vista amministrativo, politico, però da un punto di vista di economia e di business gli aggiustamenti cominciano a farsi sentire e non sono per il momento piacevoli per gli inglesi.
Insomma, questo cincischiare non porta nulla di buono, diciamo così. Max Tani, grazie per essere stato con noi. Noi ci diamo appuntamento la prossima settimana qui sempre su Radio SBS.
Certamente, io ringrazio voi tutti quanti gli ascoltatori. Buona giornata.